La ricreazione è finita è un altro libro che non è solo comico, ma che fa di una delle sfumature del comico il suo punto di forza. La ricreazione è finita l'ha scritto Dario Ferrari e ne andiamo a sentire un primo estratto.
Non sono uno di quelli che ce l'hanno scritta nel DNA, la carriera accademica. A parte l'abitudine alla lettura, che ho mantenuto nonostante non la condividessi con nessuno dei miei amici e nonostante mio padre le fosse apertamente ostile, sono stato uno studente universitario piuttosto mediocre. La mia unica forza era il mestiere. Intuivo fin dall'inizio quello che un professore voleva sentirsi dire e studiavo solo le cose che mi servivano per dire esattamente quello, non una parola di più. Avevo il fiuto di capire quali lezioni frequentare e a quali lasciare la firma di presenza e poi dileguarmi. Presentivo quali libri in programma si dovevano leggere e per quali bastava la quarta di copertina e sapevo individuare a colpo sicuro la studentessa con gli occhiali a cui chiedere gli appunti. Alla fine ho galleggiato quasi sempre così, profondendo molta più energia e materia grigia nel capire cosa potessi evitare di fare che nel fare qualcosa. Mi sono laureato in lettere poco più di un decennio dopo l'iscrizione con una tesi su Kafka, un po' perché l'esame di letteratura tedesca era uno dei pochi che avevo studiato con piacere e un po' perché il professore era un vecchietto minuscolo e appassionato che mi aveva fatto subito molta simpatia. La tesi non era un capolavoro, però tutto sommato è stata la parte più gradevole dell'università. Talmente gradevole che me la sono portata dietro per quasi 3 anni e nel frattempo ho pure dovuto cambiare relatore perché il vecchietto minuscolo e appassionato è morto. Alla fine ho discusso la tesi con il nuovo ordinario di letteratura tedesca, un maschio alfa di mezza età, altissimo e sempre incazzato, con cui è stata in sofferenza reciproca a prima vista. Dopo la discussione sono caduto in uno stato di torpore esistenziale e per la prima volta in vita mia ho cominciato a sentire il peso dell'età. Al giro di boa dei 30 riflettevo. I miei genitori avevano fatto un sacco di cose, figli, lavori, mutui, animali domestici. I miei nonni avevano fatto la guerra e ricostruito il paese e i miei bisnonni erano morti per la spagnola. Io non solo non avevo fatto nemmeno una di queste cose, ma mi sembravano tutte inconcepibilmente lontane dai miei orizzonti. Tuttavia, mi ero sempre detto, è oggettivamente assurdo paragonare le generazioni tra di loro. Nonni e bisnonni dovevano fare le cose in fretta, prima che un bombardamento o il vaiolo li strappassero agli affetti dei loro cari, e i nostri genitori non avevano internet, Ryanair e Pornhub. A un certo punto le opzioni si esaurivano e restavano famiglia e carriera.
Dunque una delle primissime pagine di La ricreazione finita che prende le mosse proprio da uno svogliato studente che per una serie di fortunati eventi si troverà a intraprendere un percorso di dottorato di ricerca che mai avrebbe pensato di riuscire neanche a cominciare e quindi rimarrà invischiato in tutto quell'assurdo ambiente accademico che fino a quel momento aveva solo osservato con distacco e anche una certa ironia. Però La ricreazione finita è anche un romanzo che contiene un altro romanzo, perché durante le sue ricerche il protagonista studia la vita di uno scrittore italiano che è stato anche un terrorista, ed ecco che quella vita degli anni 70 si sovrappone alla sua 40 anni dopo. Tanto che alla fine il libro diventa quasi un giallo, anche un giallo forse perché è quello che ci aspettiamo alla fine di trovare dietro le copertine nere dell'editore siciliano Sellerio, non lo so, comunque abbiamo raggiunto telefonicamente a Roma Dario Ferrari che ringrazio molto di aver accettato il nostro invito.
Salve, buonasera a tutti e a tutte e grazie a Michele per l'invito.
Dunque, la settimana scorsa lei ha ricevuto il premio Satira 2023 che è un premio italiano che esiste da decenni e credo, insomma, il titolo spieghi tutto. Il premio che le è stato assegnato per La ricreazione finita viene motivato così. Satira su come funziona una carriera nell'università, sulla geopolitica e le lotte di potere, su come si scrive un articolo scientifico e come viene valutato, e persino sull'arte di insultarsi tra accademici. E allora io direi, cominciamo dalla satira. Lo sguardo satirico, in questo caso sul mondo dell'università, è un fatto naturale per lei o l'ha dedicato specificamente a questo argomento e a questo romanzo?
No, diciamo, io ho sempre apprezzato da lettore degli sguardi, insomma, comici, ironici, e in generale quando scrivo cerco sempre quell'effetto lì, nel senso mi sembra un buon modo per tenere legato il lettore, quello tutto sommato di farlo divertire. E in questo caso avevo un ambiente che si prestava moltissimo all'essere un po' preso in giro, poi neanche in maniera feroce, semplicemente raccontando un po' di cose come succedono all'interno dell'università e mettendone però in evidenza i tic, le idiosincrasie, gli aspetti appunto che risultano comici a chi non ci sta dentro e che invece magari chi è immerso in quel mondo lì non riconosce come tali. E è per questo che appunto racconto l'università tramite una persona che ci finisce dentro, quasi ci casca dentro per caso a fare un dottorato, quindi non solo da studente, ma cominciando un po' a entrare nelle segrete stanze, però una persona che è completamente incapace di relazionarsi a quel mondo, che non lo conosce, che non ha il tatto, l'intelligenza, la raffinatezza politica per capire un mondo ipercodificato e quindi da una parte non lo capisce, dall'altra fa una serie di gaffe, dall'altra ancora ha bisogno di qualcuno, l'amico saccente e super inserito, che gli deve spiegare tutto, appunto, da cosa è veramente un articolo accademico, ovvero un modo per stringere alleanze, non certo un prodotto culturale, a come ci si insulta facendo finta di farsi complimenti.
In fondo il fascino è sempre in questi casi quello di una specie di universo parallelo, una realtà con delle regole sue che esiste soprattutto perché tutti hanno introiettato queste regole, quelli che ci vivono, no?
Assolutamente, assolutamente, è proprio questa bolla accademica che la chiamo, insomma, un mondo molto autoreferenziale in cui chi ci sta dentro dà per scontato che quelle regole siano valide e che non valga la pena metterle in discussione. E quello che è paradossale, che un po' poi cerco di dimostrare, appunto, arrivando anche all'aspetto più serio del libro, è che anche le persone che poi vengono schiacciate da quel sistema, che non è soltanto un sistema comico, ma è un sistema in cui le persone investono le proprie vite e talvolta rischiano di esserne travolte. Diciamo, anche chi sta dentro a quei meccanismi, da quei meccanismi, da quegli ingranaggi, è schiacciato, ha difficoltà a mettere in discussione quelle logiche che lo schiacciano perché non sa pensare un'alternativa, perché ha sempre visto che le cose si fanno in un certo modo e quindi ha introiettato quel sistema. Una sorta di sindrome di Stoccolma, no?
E la sua esperienza personale nell'ambiente accademico italiano?
C'è chiaramente qualcosa di autobiografico, nel senso che l'Accademia è un ambiente che io ho frequentato insomma, per una decina d'anni. Mi sono laureato in filosofia a Pisa, poi ho fatto un dottorato sempre all'Università di Pisa. Dopodiché io e l'Accademia ci siamo separati in maniera del tutto consensuale e senza rancore. Sicuramente era un po' più bacchettone del mio protagonista, nel senso lui è veramente un vitellone sprovveduto, io un minimo avevo più idea delle logiche, però insomma anch'io ero sicuramente predestinato a non restarci dentro e a non essere accolto da quel sistema, quindi me ne sono uscito abbastanza serenamente. Quando ne ho scritto ho pensato va bene, però è un ambiente che vale la pena prendere un po' in giro.
Ho 31 anni e forse non è così sano che la prospettiva di condividere un appartamento con la mia fidanzata senza nemmeno pagare l'affitto mi faccia la stessa paura di un ergastolo. Sella, per dire, alla mia età aveva già pubblicato Agiografie infami, il suo libro più importante, e l'ergastolo lo stava scontando sul serio. 31 anni. 31 anni, anche se nemmeno lui era Kurt Cobain, che a quell'età era già morto, il confronto tra me e Sella a parità di anni vissuti è piuttosto umiliante. Io a 31 anni non sono molto diverso da quello che ero a 22, che a sua volta non era granché diverso da quello che ero a 16. Se considero i traguardi che ho raggiunto, semplicemente non ne vedo. Che ne pensi mia madre, una laurea in lettere nel XXI secolo non può essere considerata un traguardo. A oggi ancora non sono stato in grado nemmeno di prendere un cane, per dire, o di finire morte a credito. Tito Sella, alla mia età, era in carcere già da più di 3 anni. Aveva provato, seppur in maniera discutibile, a cambiare il mondo creando una banda armata e stava pubblicando un libro di una profondità e di un acume per me inimmaginabili.
Un altro estratto dalla ricreazione è finita di Dario Ferrari. Ringraziamo Paolo Cortinovis per la voce che ci ha prestato. E stiamo parlando di questo romanzo estremamente divertente, come tutti quelli di oggi, insieme al suo autore, Dario Ferrari. E questo brano che abbiamo appena sentito introduceva l'altro protagonista del libro, questo Tito Sella, scrittore, militante e terrorista nella Toscana degli anni 70, tutta fiction, intendiamoci, però è appoggiata ovviamente su uno dei momenti più importanti e anche difficili della storia recente della vicina penisola. Ecco, io vorrei chiedere a Dario Ferrari, che fa l'insegnante di storia in un liceo di Roma, oltre che lo scrittore, vorrei chiedergli se quella parte di storia si insegna nelle scuole italiane, mi sa poco, e se c'è una difficoltà nel parlare di quel periodo, degli anni di piombo, con gli studenti.
Diciamo, si insegna di rado, ma è un po' una deformazione degli insegnanti. Se non facciamo bene l'Ottocento non capiamo il Novecento, se non facciamo bene il Settecento non capiamo l'Ottocento e via dicendo, per cui tendiamo sempre a fare bene la storia passata e poi per mancanza di tempo non arriviamo alla contemporaneità. Provo a arrivare il più a ridosso possibile delle vite dei miei studenti per far pensare che la storia non è soltanto qualcosa che si racconta e che non ha alcun effetto reale, alcuna conseguenza sulle loro vite.
Ma io mi chiedevo proprio se c'è, secondo lei, una difficoltà nel raccontare il terrorismo. E lo strumento dell'ironia è sempre potentissimo, anche per raccontare cose molto drammatiche.
Sì, diciamo, era un po' la sfida che mi ponevo, l'obiettivo che mi ponevo era questo, di provare a raccontarli uscendo dalla narrazione tradizionale, come dire, asfittica e plumbea proprio, come dire, gli anni di piombo si possono raccontare solo come una tragedia dall'inizio alla fine. In realtà mi piaceva un po' l'idea di calare questi esiti tragici che non nascondo e che in un contesto completamente diverso, ovvero in un contesto tendenzialmente da commedia, ora se non proprio comico, da commedia, ovvero con personaggi che non avessero pienamente la cognizione di quello che stavano facendo, che non fossero del tutto addentro alle logiche politiche estremiste, ma che si trovassero in qualche modo dalla loro posizione defilata di vitelloni di provincia a essere travolti da un certo modo di vedere il mondo.
C'è anche proprio un passaggio nel libro in cui il protagonista esce con i suoi amici e immagina una serata di un gruppo simile a quello di amici in cui si trova, ma composto appunto da giovani terroristi degli anni 70. E c'è da una parte l'inquietudine di pensare a ragazzi come loro che si passavano, insomma, pistole invece di bicchieri, eccetera, eccetera, e dall'altra c'è una specie di, non dico invidia, però insomma, per quei ragazzi di 40 anni prima che avevano delle smanie, delle paure, delle emozioni che oggi non ci sono più. E questo poi è il tema fondamentale del libro, no? È il sentimento principe della generazione dei quarantenni. È quello forse anche che li fa sentire in qualche modo inferiori rispetto alla generazione precedente.
Il tema del libro è un po' questa relazione, questo rispecchiamento sghembo fra due generazioni, nel millennial odierno. Credo che soffra proprio di questa percezione dell'incapacità di avere un qualsiasi effetto reale nel mondo. È per quello che il protagonista contemporaneo, come dire, si lascia andare a questo stato di sospensione, di ricreazione, di adolescenza procrastinata, nel senso sempre portata in avanti anche fuori tempo massimo, e contemporaneamente sente il fascino e la distanza con quell'altro mondo, con quei giovani che invece, altro che rifiutare la responsabilità e voler rimanere adolescenti, volevano tutta la responsabilità del mondo, volevano proprio appunto prendersi le responsabilità fino alle estreme conseguenze.
Però forse il complesso di inferiorità non è un sentimento così nuovo, cioè penso che ci sono tanti scrittori italiani che hanno scritto dopo la Seconda Guerra Mondiale e hanno dato voce a una generazione di uomini che avevano voluto andare in guerra per essere eroi ed erano tornati, insomma, sconfitti con delle storie tristissime, se non ridicole. E non è che ogni generazione a un certo punto del suo ciclo invidia un po' quella precedente. Non è inevitabile. Poi, ovviamente, se ci pensi, si stava peggio quando si stava meglio. Io poi, vabbè, personalmente, se dovessi scegliere tra il Nobel e 10 anni di vita in più, sceglierei i 10 anni di vita, senza dubbio, ma anche 5, forse perché sono effettivamente un millennial, ecco, non lo so.
Sì, secondo me dipende anche, diciamo, dal punto della parabola in cui arriva questa frustrazione. Come dire, se è una frustrazione retrospettiva per dire abbiamo voluto fare qualcosa e poi abbiamo fallito e poi non siamo riusciti, non lo so, abbiamo fatto la resistenza e poi abbiamo creato un mondo che lì per lì ci sembrava il mondo che volevamo e poi l'abbiamo visto andare in un'altra direzione, è però una frustrazione. Sicuramente sincera, ma retrospettiva. Qui
Positiva.
secondo me invece c'è proprio cioè le generazioni, diciamo, dai quarantenni in giù hanno una frustrazione preventiva, non di aver fatto qualcosa che non ha dato gli esiti sperati, ma di sentirsi frustrati nella possibilità di fare qualcosa, di non avere la possibilità di fare qualcosa se non vivacchiare.
Dunque, grazie mille a Dario Ferrari.
Grazie a lei, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Se volete, la ricreazione è finita, è nelle librerie con l'editore Sellerio.